sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Hare Krishna a tutti ed eccoci qui anche oggi con un'altra puntata di Sulle rive del Gange. Il Gange, questo grandissimo, lunghissimo, meraviglioso fiume, che in realtà è più di un fiume normale. Un fiume che viene, come è descritto nei Veda, viene dal mondo spirituale. Il Gange cade sui pianeti celesti, arriva in seguito sul nostro pianeta, la Terra, e dalle cime dell'Himalaya piano piano scende attraverso una serie di numerosi luoghi santi, i primi sull'Himalaya, i secondi ai piedi di queste meravigliose vette, Rishikesh, Haridwar, fino a scendere lungo una regione chiamata Uttar Pradesh, fino a toccare la famosa città santa di Benares, e ancora più avanti fino ad arrivare al Bengala e sfociare nella baia del Bengala. Quindi il Gange è sintomo di luoghi santi, indicare il Gange significa indicare l'India, ed è proprio dell'India, di questi luoghi santi, che questo nostro programma Sulle rive del Gange si propone di parlare. In altre occasioni, in altre puntate, abbiamo toccato differenti luoghi, differenti posti legati naturalmente a attività che Krishna svolse in quei luoghi migliaia, a volte anche milioni di anni fa. 5.000 anni per quanto riguarda le attività di Krishna nella sua forma originale. Krishna è Dio, la persona suprema, che di era in era si presenta su questo nostro pianeta, come spiega la Bhagavad Gita, Paritranaya Sadunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Samstampanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Yuge Yuge significa di era in era. Ci sono differenti ere e Krishna si presenta su questo pianeta in ognuna di esse. Satya Yuga, l'età dell'oro, Dvapara Yuga, Dva significa due, la seconda era, Tetra Yuga e Kali Yuga. Krishna a volte si manifesta nella forma di differenti avatar. Avatar significa colui che discende, a volte Krishna ha assunto una forma di pesce, Matsya Avatar, una forma di tartaruga, Kurma Avatar, una forma di leone, Narasimha Dev. Altre volte Krishna è sceso come un grande re, Ramachandra. Altre volte ancora come un grande devoto del Signore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, e tante altre ancora. Le manifestazioni del Signore sono descritte come infinite, illimitate. Advaitam Achyutam, Anadimananta Rupam. Infinite, illimitate queste manifestazioni, questi avatar del Signore Krishna. Ma una sola è la forma originale, la causa di tutte le cause, la causa anche di tutte queste manifestazioni, alcune plenarie, alcune parziali del Signore Supremo, ma una sola è la forma originale di Krishna, una sola è la causa di tutte le cause. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karan Karanam. La Brahma Samhita spiega in questo primo verso: Ishvara Parama Krishna, esiste un controllore, Ishvara Param, ed è supremo, il suo nome è Krishna. Satchitananda Vigraha ha una forma, Vigraha, fatta di Satchit Ananda, eternità, Sat, Chit, conoscenza, Ananda, beatitudine. Anadir Adir Govinda Sarvakaran Karanam è questa la forma originale di Dio, Govinda, Anadir Adir, senza origine, Sarvakaran Karanam, la causa di tutte le cause. Questo che stiamo descrivendo è la causa originale anche di tutte le differenti manifestazioni di Krishna, di Dio, che di volta in volta, come anche ad esempio nel caso di Buddha, sono manifestati su questo pianeta per svolgere delle particolari missioni. Ogni avatar una particolare missione, e Krishna discende di volta in volta con una particolare forma, con dei principali particolari scopi da portare avanti. E ogni giorno di Brahma, in una condizione particolare, in un determinato momento particolare di questo succedersi ininterrotto di ere, che come le quattro stagioni continuano a presentarsi: prima era, Satya Yuga, seconda era, Dvapara Yuga, terza era, Tetra Yuga e quarta era, Kali Yuga. Proprio come le stagioni, al termine dell'inverno, al ritorno alla primavera e poi l'estate, poi l'autunno e poi ancora l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno, così le quattro ere, in un ciclo quasi perpetuo, continuano a ripresentarsi. Esiste una condizione particolare ogni 28 di questi cicli di ere in cui esiste un particolare mutamento. C'è la prima era, Satya Yuga, poi la terza era diventa la seconda e la seconda diventa la terza. Esiste un mutamento a livello astrologico, a livello planetario, a livello cosmico, ed è in questa situazione che Krishna appare ogni volta, ogni giorno di Brahma. Krishna appare nella sua forma originale. Facciamo un esempio. La Brahma Samhita, un famosissimo e importante testo della letteratura vedica enunciato da Brahma, il primo essere creato, spiega in un modo molto preciso e anche semplice per la nostra limitata comprensione questo concetto di emanazioni plenarie di Dio, di questi avatar. È spiegato che Krishna, Dio, la persona suprema, la causa di tutte le altre manifestazioni, può essere paragonato a una candela con la quale possiamo accendere anche una seconda candela e poi una terza, poi una quarta, una quinta, una sesta, fino ad arrivare a migliaia, migliaia, migliaia di candele, le quali emaneranno tutte quante una luce uguale, identica a quella della prima candela. Però, anche se tutte queste candele sono uguali, emanano una stessa luce, esiste una candela originale, la cui fiamma non è differente dalle altre, però è sempre originale. Così è Krishna. Krishna si manifesta a volte come Sri Chaitanya Mahaprabhu, come Sri Ramachandra, come avatar cinghiale, come avatar tartaruga, come avatar a pesce, come mezzo uomo mezzo leone e tante altre manifestazioni di Dio, ma esiste una forma originale, una candela originale con la quale si sono accese tutte le altre candele che non sono differenti da quella originale. Krishna, Dio, la persona suprema, è questa candela originale. Questa presentazione è per arrivare a introdurre il luogo santo di oggi. Di volta in volta stiamo viaggiando attraverso l'India, visitando qua e là città, paesi, villaggi che hanno visto manifestarsi di alcune attività di Dio nei suoi differenti aspetti, nelle sue differenti emanazioni. Oggi visiteremo un luogo importantissimo nel quale Krishna stesso, nella sua forma originale, decise di apparire, di nascere, apparentemente come un bambino comune, ma pur sempre manifestando e contenendo la sua piena potenza di Dio, la causa di tutte le cause. Andremo oggi quindi a Mathura, luogo di nascita di Krishna. Naturalmente Krishna è il non nato, Krishna non ha un'origine, non ha bisogno di nascere, non ha bisogno di genitori, ma per i suoi divertimenti, per i suoi lila, ogni volta che appare, si manifesta in questo mondo materiale, Krishna accetta un luogo dove nascere, due persone come genitori, numerose persone come parenti, amici, e questo per espandere sempre più i suoi meravigliosi divertimenti, i suoi lila, le sue trascendentali attività che vanno sempre più a riempire il cuore dei devoti, che vanno sempre più a riempire i discorsi, i dialoghi, gli argomenti che i devoti amano ascoltare e trattare.
Satkamalapucham mandala data kundala hai satam kundala hai kalitalalita bana mala prabhu jay jay dev hare
sempre all'ascolto di Sulle rive del Gange, ai microfoni Param Gurudas, sempre dalle stazioni di Radio Krishna Centrale. Allora, dopo un'ampia introduzione, dopo alcune precisazioni doverose, eccoci qui a commentare e a illustrare questo meraviglioso luogo, Mathura. Mathura nell'India del Nord, nella regione conosciuta come Uttar Pradesh. Mathura non molto più di 100 km da Nuova Delhi, la capitale attuale dell'India. Mathura è il centro della regione conosciuta come Braj Mandala. Mandala significa perimetro e Braj è il luogo che raggruppa il luogo santo di Mathura, la città che stiamo analizzando oggi, la città dove nacque Krishna, dove Krishna apparve, forse questo è un termine più preciso. Comprende questo perimetro di Braj Mandala, le 12 foreste di Vrindavana, Vrindavana proprio, il luogo dove Krishna svolse i suoi divertimenti di infanzia, la collina Govardhana che Krishna sollevò con un mignolo della mano sinistra per 7 giorni e 7 notti. Questa regione comprende i santi e sacri luoghi di Radhakunda e Shyamakunda e tanti altri meravigliosi posti che analizzeremo e commenteremo nelle prossime puntate, che videro il manifestarsi dei meravigliosi divertimenti di Dio, Krishna, la persona suprema, nei suoi primi anni di infanzia, quando viveva come figlio di pastori nella famiglia e nel villaggio di Nanda Maharaj e Madre Yasoda. Quando si va in questi luoghi santi è sempre consigliato e indicato per i devoti pellegrini di compiere un parikrama. Parikrama significa girare in segno di rispetto intorno a un luogo santo, intorno a un tempio. Per darvi un'idea della dimensione, la grandezza di questa cittadina, Mathura, possiamo indicarvi che il parikram, quindi questo giro intorno alla città di Mathura, è di circa 12 chilometri. Mathura è un grande luogo santo di pellegrinaggio, naturalmente perché Krishna decise di apparire, di nascere in questo luogo, ma non solo per questo, tanti altri fatti e avvenimenti legati a momenti spirituali si sono verificati in questo luogo speciale, come ad esempio la nascita di Vyasadeva, l'avatara scrittore, il quale nacque a Krishna Ganga Tirtha, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio a Mathura. E anche perché Bali Maharaj, un grande personaggio, uno dei grandi maestri spirituali contenuti nello Srimad Bhagavatam, compì il suo grande yagya, il sacrificio per ottenere il comando dell'universo, proprio qui a Mathura. Altra storia, altra narrazione contenuta nello Srimad Bhagavatam che vide come teatro la città di Mathura è quella di Ambarish Maharaj. Fu proprio qui a Mathura, in un luogo conosciuto come Ambarish Tila, che Ambarish Maharaj attese il ritorno di Durvasa Muni, il quale stava percorrendo in lungo e in largo l'intero universo per sfuggire al chakra, il tagliente disco di Sri Vishnu. Poi naturalmente a Mathura si recò in visita, in pellegrinaggio, anche Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dio stesso apparso 500 anni fa nel Bengala, nella forma di un devoto del Signore. E quindi vediamo come tanti sono gli avvenimenti spirituali degni di grande rispetto, venerazione e soprattutto di una grande nota da parte nostra, che fanno sì che la città di Mathura sia un luogo altamente considerato da un punto di vista spirituale, soprattutto, e questo è lo scopo del nostro programma che state ascoltando in questo istante, fanno sì che Mathura sia uno dei principali luoghi degni di una visita di colui che va in India, che uno va in questi luoghi non solo per scattare qualche foto, per portare a casa un ricordo, per portare a casa qualcosa da raccontare, no, qualcosa di più. Questa è una delle mete d'obbligo per colui che va in India per scoprire Dio, per scoprire la propria natura nel proprio cuore, il proprio sé, la propria coscienza, la propria realtà e la propria relazione con Dio, la persona suprema. Naturalmente non c'è bisogno di andare in India per scoprire questo. Possiamo anche starcene a Milano, a Firenze, a Roma, a Torino, in Giappone, a New York, a Mosca, ovunque uno può avanzare spiritualmente, ovunque uno può comprendere la propria natura, ovunque uno può instaurare una relazione d'amore con Dio. Non c'è bisogno naturalmente di andare in India. Non è però da sottovalutare il fatto che esistono dei luoghi spirituali in cui è molto più presente dal punto di vista di atmosfera, dal punto di vista anche di tutto ciò che ci circonda, di discorsi, di immagini, di presenza tangibile, Krishna, Dio, la persona suprema. Non c'è fretta, infatti anche se l'avvenimento principale accaduto in questo meraviglioso luogo di cui stiamo parlando oggi, la santa città di Mathura, nel nord dell'India, diciamo anche se l'avvenimento principale è il fatto che Krishna ha scelto questo luogo per manifestarsi, per nascere come figlio di Devaki e Vasudeva nella prigione del castello, del palazzo del demoniaco re Kamsa, e più avanti magari racconteremo la storia, direi di non sottovalutare, non tralasciare, cercando invece di approfondire altri avvenimenti che già abbiamo appena accennato, ma che sono grandemente degni di nota e che accadono qui, proprio a Mathura. Dicevamo, non c'è fretta, infatti potremmo dedicare più puntate nella descrizione dettagliata di cosa accade in questo luogo, proprio per darvi la possibilità, quando vi recherete a visitare questo luogo, e spero veramente che lo facciate, di cogliere il significato, il luogo, non solamente vedere delle strade, dei negozi, dei palazzi, dei templi, degli animali, delle persone, ma vedere un luogo dove Krishna nacque, un luogo dove Sri Vyasadeva nacque, un luogo dove Bali Maharaj compì il sacrificio, un luogo dove Ambarish Maharaj svolse il suo Ambarish Tila con Durvasa Muni. E per fare in modo che questi nomi, Ambarish Maharaj, Bali Maharaj, Vyasadeva, non rimangano solamente dei nomi, vorrei raccontarvi brevemente le storie a cui mi stavo riferendo. Iniziamo con la storia di Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, grande re, grande devoto del Signore, era anche molto rigido nel seguire alcune regole, alcuni regolamenti, alcuni sacrifici indicati dalle scritture vediche, i Veda. Stava eseguendo un periodo di digiuno prescritto dalle scritture e arrivò il giorno in cui si trovò a rompere questo digiuno. c'era una certa ora in relazione al nascere del sole che gli indicava quando e in che modo lui avrebbe dovuto rompere il digiuno mangiando alcuni alimenti, ma giunse inaspettatamente un ospite, Durvasa Muni. Un'altra regola indicata dai Veda è che l'ospite deve essere trattato come Dio, come se Dio si presentasse nella nostra casa. Vishnu Titi significa vedere Vishnu, vedere Dio nell'ospite, quindi offrirgli un seggio, offrirgli da bere, offrirgli cibo, comodità, trattarlo proprio come se Dio si presentasse alla nostra porta. Allora fu molto contento Ambarish Maharaj di ricevere questo illustre ospite, Durvasa Muni. Durvasa Muni gli disse: tu prepara da mangiare, che io vado a fare il bagno, vado a fare le mie abluzioni, tornerò in seguito per mangiare. Durvasa Muni era uno yogi che aveva dei poteri mistici ed era molto famoso perché era facilmente irritabile. A causa dei suoi poteri mistici, in più occasioni, conosciamo alcune storie in cui con Indra oppure con i Pandava e tante altre occasioni ancora, a causa della sua ira, egli lanciava delle potenti maledizioni che in nessun modo potevano essere ritratte una volta lanciate. Fu così che Ambarish Maharaj organizzò per poter sfamare e dare un buon ristoro a questo suo ospite Durvasa Muni, il quale si era recato a fare il bagno, ma passa un po' di tempo e Durvasa Muni non torna e si avvicina invece sempre di più l'ora in cui Ambarish Maharaj doveva rompere il digiuno. Se non avesse rotto il digiuno per tempo, in quell'ora prestabilita, l'intero digiuno non avrebbe avuto effetto, sarebbe stato inutile. Quindi egli, consultandosi con alcuni saggi, disse: ma cosa devo fare? Devo mangiare in questo modo poter tenere fede al mio voto di mantenere questo digiuno, rompendolo al momento giusto, però in questo modo irriterei il mio ospite. Infatti non è buona educazione avere un ospite e mangiare prima che lui mangi. Il mio dovere in quanto padrone di casa è quello di soddisfare prima il mio ospite in tutte le sue necessità e poi in seguito poter mangiare io. Quindi cosa posso fare? Perché in questo caso potrei mantenere il mio voto del digiuno, ma mancherei di rispetto a lui, a Durvasa Muni. Nel caso opposto, invece, nel caso di aspettare lui per poi in seguito poter mangiare io, non terrei fede al mio voto di digiuno. Come posso comportarmi? Dopo una serie di riflessioni e commenti, i saggi e Ambarish Maharaj giunsero alla convinzione e all'idea che se egli avesse bevuto un bicchiere d'acqua avrebbe in un certo senso adempiuto al rompere il digiuno, perché avrebbe preso qualche alimento, quindi il suo digiuno totale di cibi solidi e liquidi avrebbe avuto termine. Lui poteva fare questo entro il momento prestabilito e nello stesso tempo non avrebbe rotto il rispetto verso Durvasa Muni, perché in realtà lui non aveva mangiato niente e ha rispettato l'etichetta che dice di soddisfare prima il proprio ospite, perché bere in realtà non è considerato offensivo nei confronti dell'ospite che per primo verrà servito di meravigliose preparazioni di cibo. Quindi Ambarish Maharaj giunse a questa conclusione, beve un bicchiere d'acqua, ruppe così il suo digiuno e allo stesso modo non mancò di rispetto a Durvasa Muni. Ma Durvasa Muni, con i suoi poteri mistici, mentre era di ritorno, si accorse anche a distanza, con i suoi poteri che gli permettevano di conoscere a distanza avvenimenti che si svolgevano in un altro luogo, capì che Ambarish Maharaj aveva fatto questo. Anche se l'atto di Ambarish Maharaj era così in realtà insignificante, dovuto alla natura di Durvasa Muni, egli si irritò moltissimo, lanciò una maledizione a Ambarish Maharaj e facendo un'operazione particolare scatenò un mostro, un demone, il quale si avventò contro Ambarish Maharaj. Krishna, Dio, la persona suprema, vedendo questa enorme ingiustizia verso il suo puro devoto Ambarish, intervenne. Una delle armi che Dio usa per punire i demoni è il chakra. Il chakra è un disco tagliente con il quale Krishna punisce gli esseri demoniaci. E fu proprio questo chakra che intervenne per punire Durvasa Muni. Durvasa Muni, dopo aver lanciato questo demone contro Ambarish Maharaj, dopo essersi visto attaccato a sua volta dal Sudarshan Chakra del signore Vishnu, si mise a scappare da un pianeta all'altro. Durvasa Muni, nell'interno dell'universo, con i suoi poteri mistici, scappava da un sistema planetario all'altro, raggiunse anche il signore Brahma, al quale chiese protezione, ma gli disse: io non posso fare niente. Si recò anche da Shiva, al quale anch'esso disse: io non posso aiutarti, prova ad andare da Vishnu stesso, è lui che ti ha lanciato quest'arma, questo disco, il chakra, ed è lui che può fermarla. Così si recò anche da Vishnu, Durvasa Muni, sempre con i suoi poteri mistici che gli permettevano di viaggiare attraverso lo spazio cosmico. Ma anche Vishnu gli disse: anch'io non posso fare niente, io posso tollerare le offese che vengono rivolte verso di me. Ma poi Dio aggiunse: io non posso tollerare le offese che sono rivolte al mio puro devoto. C'è solo una persona che può liberarti dal tormento di essere inseguito per tutto l'universo da questo chakra che ti vuole colpire e punire. Solo Ambarish Maharaj può fare questo. Tu puoi tornare sulla terra e puoi chiedergli perdono. Fu così quindi che Durvasa Muni si recò su questo pianeta, proprio a Mathura, il luogo di cui stiamo parlando oggi, il luogo che stiamo descrivendo. Ed è a Mathura che Ambarish Maharaj, in un luogo che ancora oggi voi potete visitare, che si chiama Ambarish Tila, luogo dove Ambarish Maharaj attese il ritorno di Durvasa Muni, che percorreva in lungo e in largo l'universo intero per sfuggire al chakra di Sri Vishnu. In tutto questo periodo di attesa per Durvasa Muni, Ambarish Maharaj aveva fatto un altro digiuno, proprio perché lui era dispiaciuto di questa situazione che si era venuta a verificare nei confronti di questo grande yogi, Durvasa. Quindi quando visiterete Mathura, potrete anche, ricordandovi questa storia, visitare questo luogo, Ambarish Tila, e capire la bontà di Dio in relazione ai suoi devoti. Ascoltiamo ora insieme un brano musicale, poi passeremo a raccontarvi un'altra storia accaduta sempre qui a Mathura.
Decide, oh, what can you hide? Why am I?
torniamo a Mathura. Mathura, luogo santo che vide la nascita di Sri Krishna. Mathura, luogo dove abbiamo appena visto Ambarish Maharaj attese Durvasa Muni dopo il suo giro nell'universo. Ed è ancora a Mathura che nacque Sri Vyasadeva. Vyasadeva, l'avatara scrittore. Diciamo prima che Krishna in differenti ere scende su questo pianeta o personalmente o manda qualche speciale essere vivente con una particolare missione, e questo è il caso di Srila Vyasadeva, il quale è chiamato anche avatara scrittore proprio perché egli compilò le scritture vediche, compilò dapprima i quattro Veda, i quali erano tramandati oralmente da milioni di anni, ma che 5.000 anni fa, vista la venuta, l'inizio di Kali Yuga, questa epoca in cui ci troviamo a vivere noi ora, Kali Yuga, questa epoca in cui i principi religiosi, in cui le buone qualità sono completamente o quasi completamente perse, scordate, dimenticate, Vyasadeva scrisse quindi per i posteri, per noi, i quattro Veda. Poi li commentò con un grande testo chiamato Vedanta Sutra, poi ci furono altri testi come i 18 Purana e le 108 Upanishad, tutti complementari a questi quattro Veda. Ed è ancora a Mathura che Bali Maharaj, il re dei demoni, compì il suo grande Jagya, il suo grande sacrificio per ottenere il comando dell'universo. Tante cose sono successe a Mathura, dicevamo prima che anche Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ultima manifestazione di Krishna, di Dio, si recò in visita a questo santo luogo, Mathura Dham. Leggiamo un attimo dalla Sri Chaitanya Charitamrita un verso in cui è proprio narrato di quando Sri Chaitanya Mahaprabhu si recò in questo santo luogo, Mathura. Quando si avvicinò a Mathura e vide la città, Sri Chaitanya Mahaprabhu si prostrò immediatamente al suolo ed offrì i suoi omaggi in grande estasi. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu entrò nella città, fece un bagno a Vishram Ghat. Poi visitò il luogo di nascita di Sri Krishna e la divinità di Keshavaji, alla quale offrì i suoi rispettosi omaggi. Vorrei ora raccontarvi dal libro di Krishna proprio un capitolo che si intitola Krishna entra a Mathura. Krishna, abbiamo detto, lo vedremo meglio nella prossima puntata, nacque a Mathura. Descriveremo bene le circostanze in cui nacque Krishna, la persona suprema, come figlio di Devaki e Vasudeva, e del perché egli nacque in una prigione, la prigione del demoniaco re Kamsa. Raccontiamo ora di quando Krishna si recò anni dopo nuovamente nella città della sua nascita per sconfiggere un asura, un demone dal nome Kamsa, il quale aveva invitato Krishna Balarama a un torneo di lotta dove egli era certo avrebbe sconfitto ed eliminato i due fratelli. Ma le cose non andarono esattamente così. Leggiamo comunque l'ingresso di Krishna a Mathura. Lasciato a Krura, Sri Krishna, Balarama e i pastori entrarono nella città per visitarla. Un portale scolpito con arte nel marmo più bello e porte d'oro puro si affacciavano sulla città, ricca di sontuosi giardini tutto intorno e protetta da una fila di cannoni. A ogni crocevia si incontravano decorazioni d'oro e dappertutto si scorgevano numerose dimore signorili, tutte disposte in modo simmetrico come su progetto di un unico ingegnere, e tutte ornate di pietre preziose e abbellite con alberi carichi di fiori e di frutti. Siete ricamate di perle e gioielli ravvivavano i giardini, i corridoi e le verande, e sui balconi si dondolavano e tubavano i colombi e i pavoni. I negozi dei mercanti di cereali erano addobbati con ghirlande e fiori vari, con erbe tenere e boccioli di rosa. Alle entrate principali delle case erano state poste anfore piene d'acqua, e tutto intorno il suolo era stato spruzzato con acqua e yogurt. Fiori e lampade accese decoravano i portoni, e i battenti erano anch'essi abbelliti di foglie fresche di mango e festoni di seta. Quando giunse la notizia che Krishna e Balarama con i pastori erano entrati in città, tutti gli abitanti accorsero. Le signore e le ragazze, che avevano atteso con tanta impazienza il loro arrivo, si precipitarono sulle terrazze, e così grande era il desiderio di vederli che non persero tempo ad abbigliarsi, vestita alla rovescia, il trucco a mezzo, un orecchino solo agli orecchi, i campanellini e una sola caviglia, perfino un po' in disordine, tutte salirono in fretta e furia sui tetti delle case per vedere Krishna. Chi stava pranzando corse subito in terrazza alla notizia che Krishna e Balarama erano in città. Chi si trovava nella stanza da bagno smise di fare le abluzioni e si precipitò a vedere Krishna e Balarama. Camminando lentamente, con grazia e sorridendo, Krishna rapì in un momento il cuore di tutte. Lui, lo sposo della dea della fortuna, passava per le vie con l'incedere maestoso di un elefante. Da molto tempo le donne di Mathura avevano sentito cantare le glorie di Krishna e Balarama, e le loro qualità eccezionali e affascinate bruciavano dal desiderio di vederli. E ora che li vedevano veramente con i loro occhi mentre passavano nella strada, sorridendo con dolcezza, la loro gioia si trasformò in estasi. Allora li accolsero nel loro cuore e li abbracciarono fino alla piena soddisfazione del loro desiderio. Per l'estasi, i peli dei loro corpi si rizzarono. Le donne di Mathura avevano sentito parlare di Krishna, ma non l'avevano mai visto. Ora la loro attesa era finita e dall'alto delle terrazze fecero cadere su di loro, Krishna e Balarama, una pioggia di fiori. Appena essi apparivano sulla via, tutti i brahmana del vicinato uscivano dalle case portando legno di sandalo e fiori per accoglierli con rispetto nella loro città. A Mathura tutti parlavano delle attività pie degli abitanti di Vrindavana e pensavano con meraviglia agli atti virtuosi che avevano dovuto compiere nelle loro vite precedenti i pastori di Vrindavan per avere la fortuna di vedere ogni giorno Krishna e Balarama nella veste di due giovani pastori. Sempre passeggiando per le strade di Mathura, i due fratelli scorsero il negozio di un tintore e Krishna volle chiedergli in cambio della promessa di un'esistenza felice e fortunata qualche bel tessuto. questa che abbiamo letto ora era un frammento del capitolo intitolato Krishna entra a Mathura. Mathura è la città di cui stiamo parlando oggi, la città dove è nato Krishna, la città dove Krishna, dopo aver passato i primi anni della sua infanzia a Vrindavan, in un villaggio di pastori, giocando con gli amici pastorelli, pascolando le mucche, Krishna tornò a Mathura, sconfisse l'asura Kamsa, punendolo e sconfiggendolo all'interno di un'arena, e fu qui a Mathura che Krishna in seguito passò un certo periodo della propria vita, in seguito poi si trasferì a Dwaraka. Vrindavana, Dwaraka, Mathura, tanti sono i luoghi santi che hanno visto il manifestarsi delle attività trascendentali e meravigliose di Krishna, e questi sono alcuni tra i numerosissimi luoghi che di volta in volta andremo a conoscere, analizzare, visitare con il nostro programma Sulle rive del Gange. Abbiamo detto più volte, ora lo ripetiamo ancora, che questo programma ha un po' come scopo innanzitutto quello di farvi conoscere sempre meglio Krishna e in relazione a questo fare conoscere sempre meglio anche voi stessi. Infatti è spiegato che noi non possiamo conoscere la nostra vera identità se non in relazione al conoscere meglio Krishna, Dio, la persona suprema. Noi siamo al buio, noi siamo all'ignoranza, e conoscere Krishna è paragonato al sorgere del sole, la luce, la conoscenza. Proprio come quando noi ci troviamo in una stanza buia, non siamo neanche così in grado di vedere la nostra mano, oppure vedere così il nostro braccio, le nostre gambe, non siamo neanche in grado di vedere il nostro naso davanti agli occhi. In questo modo noi, in questa ignoranza, in questo buio del mondo materiale, non siamo in grado di conoscere la nostra vera identità, la nostra identità spirituale, eterna. In una stanza buia non possiamo vedere neanche il nostro naso davanti agli occhi, dicevamo, però possiamo vederlo quando qualcuno o apre la finestra e il sole entra, oppure quando qualcuno accende la luce. Questo accendere la luce, questo fare entrare i raggi del sole nella nostra stanza, è paragonato a fare entrare la conoscenza della vita spirituale nella nostra vita. In questo modo, proprio come noi, vedendo il sole, possiamo anche in relazione a questo beneficiare e vedere le nostre mani, il nostro naso, che prima non potevamo vedere trovandoci al buio, allo stesso modo, vedendo e conoscendo e amando Krishna, possiamo in questo modo, in proporzione, conoscere anche noi stessi. Non esiste quindi realizzazione spirituale che sia separata dal conoscere e amare Dio, e per conoscere e amare Dio i devoti di Krishna consigliano un metodo semplice. Questo è il metodo, cantare i santi nomi di Krishna. Questo è l'invito rivolto a tutti voi, amici ascoltatori di Radio Krishna Centrale, che state, spero, dopo aver sentito alcune nostre trasmissioni, alcuni nostri suggerimenti, alcuni nostri spunti di riflessione, state iniziando a capire che bisogna fare dei passi in avanti, bisogna comprendere sempre più chi è Dio, chi siamo noi, e questo è il metodo, cantare i santi nomi di Krishna, e in questo modo instaurare, perlomeno fare dei passi in avanti nel riscoprire la nostra relazione con Dio, una relazione dimenticata, una relazione già presente, non c'è niente da inventare, la relazione già c'è, dobbiamo solamente riscoprirla. E questo è il significato del termine yoga. Yoga significa unione. La nostra unione dobbiamo trovarla con Dio, dobbiamo ritrovarla. Diciamo che è una relazione che già esiste, esiste da sempre, ma venendo in questo mondo materiale ce la siamo dimenticata. Vogliamo dimenticare la nostra relazione con Dio, ma se siamo sinceri invece vogliamo ritrovarla. E per ritrovarla bisogna accettare un metodo. Questo metodo è quello del canto del nome di Krishna. Saluto quindi da Param Gurudas, che vi ringrazia per il gentile ascolto e vi invita a continuare a seguire i programmi di Radio Krishna Centrale. Un ascolto e cantate anche voi il Mahamantra, semplice, 16 parole. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, a presto! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, avete ascoltato
Sulle rive del Gange,
guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.